Bene, buonasera a tutti. Consiglio comunale del 23 marzo 2022, la parola alla dottoressa per l'appello.
Eccoci. Colombo, Milani, Fumagalli, Longhi, D'Angelo, Panzeri, Todeschini, Brambilla, assente, Pirola, Bassani, Simonetti, Parolari, De Capitani. Siete in 11, c'è comunque il numero legale.
Grazie. Iniziamo col primo punto. Approvazione modifica al regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI. La parola all'assessore D'Angelo.
Funziona questo? Sì. Buonasera a tutti. Allora, questo è il primo punto appunto dell'ordine del giorno, l'approvazione al regolamento TARI. Allora, perché è stato modificato il regolamento TARI? Sostanzialmente per adeguarlo al decreto legislativo 116 del 3 settembre. Che cosa prevede questo decreto? Viene sostanzialmente soppressa la classificazione dei rifiuti urbani e speciali, quindi rimarranno soltanto i rifiuti urbani, e viene recepita la possibilità per le utenze non domestiche, quindi per le aziende, di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani. Chiaramente lo possono fare dimostrando di averli smaltiti attraverso società abilitate e che devono rilasciare un'attestazione. In questo caso le aziende non sarebbero tenute al pagamento della quota variabile TARI. Quindi ecco qual è la differenza. Questa scelta deve essere comunicata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio di competenza del tributo, quindi per intenderci per l'anno 2021 entro il 30 giugno del 2022, e deve essere correlata da tutta la documentazione di avvenuto smaltimento. In caso di mancanza anche di un solo documento, la quota variabile è normalmente dovuta, quindi ecco, servono proprio tutti i documenti allegati di avvenuto smaltimento. La scelta è vincolante per almeno 5 anni, anche se in realtà l'utente può richiedere di tornare alla gestione pubblica, la richiesta viene esaminata e poi si decide se ammettere o meno. Premetto che ad oggi non abbiamo società che hanno aderito al regime privatistico, quindi tutte usufruiscono della TARI, però hanno questa possibilità, quindi la variazione è stata fatta per questo motivo.
Sì, Simonetti.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Una domanda. Quindi, se ho capito bene, un'azienda che produce dei rifiuti speciali e che quindi smaltisce con un'azienda abilitata, eccetera, con delle fatture comprovabili di quello che è la spesa di questo smaltimento, può fare questa scelta, diciamo, comunicare questa scelta e l'area, mi corregga l'assessore, l'area soggetta al tributo rifiuto solido viene sostanzialmente sgravata dalla TARI perché questa società paga già la società che smaltisce il rifiuto speciale, fossero oli, fossero, non so, produzioni. È corretta l'interpretazione? La quota variabile. Questo vale su tutta la superficie coperta dell'opificio o solo sulla superficie occupata dai macchinari che sono quelli che producono il rifiuto speciale? No, bene, perfetto, tutta. Ecco, però lo chiedo perché ho anche una situazione che mi tocca, diciamo, professionalmente, quindi vorrei capire, l'opificio è 1.000 metri quadrati, di questi 1.000 metri quadrati 500 sono occupati da macchinari dove la persona non può accedere perché sono proprio macchinari tipo torni, cose di questo genere, e producono un rifiuto speciale che l'azienda smaltisce, come dicevo prima, con delle fatture, quindi tutto comprovante. Poi c'è una zona invece che è calpestabile e che nel vecchio modus dovrebbe dare adito ad una tassazione TARI. Tutto l'opificio rientra in questa nuova metodologia? Perfetto.
Grazie. Altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, metto in approvazione la modifica al regolamento comunale per la disciplina sulla tassa dei rifiuti, cioè la Tari. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità. Metto anche in votazione l'immediata esecutività della delibera. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità. Grazie. Punto numero 2, addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'IRPEF, modifica il regolamento comunale. La parola ancora all'assessore D'Angelo.
Allora, intanto pubblichiamo questo almeno. Allora, il punto numero 2 e il punto numero 3, che poi sono strettamente collegati. Allora, il punto numero 2 si va a modificare il regolamento relativo all'addizionale comunale IRPEF. Perché viene fatta questa modifica? Come penso sappiate tutti, nell'ultima legge di bilancio il governo ha deciso di fare una revisione delle fasce di reddito IRPEF. Di conseguenza il regolamento che era diciamo che riportava le vecchie fasce abbiamo dovuto aggiornarlo, quindi di conseguenza questo punto è l'aggiornamento del regolamento. Il punto successivo invece, li metto insieme Matteo visto che già sto parlando dell'addizionale, è la conferma delle aliquote per l'anno 2022. Come vedete le abbiamo mantenute sostanzialmente invariate, abbiamo eliminato l'aliquota più alta mantenendo l'esenzione a 10.000 euro e sostanzialmente per mantenere stabili la tassazione e anche il gettito per il comune, quindi non ci sono state variazioni in tal senso. Quindi ecco, il punto 2 è la modifica del regolamento, il punto 3 è l'approvazione delle aliquote.
Sì, se siete d'accordo ne discutiamo entrambi i punti insieme, poi li metto in votazione dopo. Grazie. Interventi Simonetti.
Possiamo ritornare?
Sì, eccole qua.
Gli uffici hanno fatto una proiezione di quanto inciderà, eccolo, la quota che va dai 50.000 in su, dove l'anno scorso era 0,78 e adesso invece è 0,79, e quanto incide invece la quota, che in questo caso non c'è più e quindi c'è un abbassamento di 0,01 punti, dai 75 in su.
Sì.
Grazie, altri interventi? Su entrambi i punti non ci sono interventi. Allora metto in approvazione prima l'addizionale comunale dell'imposta, la modifica al regolamento comunale. Contrari? Astenuti? Simonetti, Bassani, De Capitani. Favorevoli? Tutti gli altri. Metto anche in votazione l'immediata esecutività della delibera. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità. Come d'accordo metto subito in approvazione anche il punto numero 3, che sono la modifica alle aliquote per l'anno 2022 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Contrari? Astenuti? Simonetti, Bassani, De Capitani. Favorevoli? Tutti gli altri. metto anche in votazione l'immediata esecutività. Contrari, astenuti, favorevoli, unanimità. Grazie. Punto numero 4, imposta municipale unica, la nuova IMU, aliquote 2022. La parola ancora all'assessore D'Angelo. Grazie, ci sono interventi su questo punto? Allora, se non ci sono interventi, metto in approvazione l'imposta municipale unica nuova IMU aliquota del 2022. Contrari, astenuti, Simonetti, Bassani, De Capitani. Favorevoli, tutti gli altri. Metto anche in votazione l'immediata esecutività della delibera. Contrari, astenuti, favorevoli, unanimità. Grazie. Punto numero 5, piano per la valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare anno 2022. Sostanzialmente una delibera dovuta, ma una delibera in cui non prevediamo nessun immobile comunale da valorizzare o da mettere nel piano delle alienazioni per quest'anno. Come sapete, un paio di anni fa era presente la sala civica, i box della Filanda. I box della Filanda sono stati, uno è stato alienato, l'altro no. Per quest'anno abbiamo deciso di non prevedere in questo momento nessuna alienazione, nonostante comunque ci sia ancora il pensiero di prima o poi riuscire a vendere sia la sala civica che l'altro box, anche se sarà difficilmente vendibile, un po' per la posizione, un po' per tutto. In questo momento non abbiamo previsto nulla, anche perché poi dovevamo prevedere se no anche l'eventuale spesa nel bilancio in base a quello che prendevamo, soprattutto perché non prevediamo di riuscire a fare l'eventuale asta di allenazione nei prossimi mesi. Prevediamo comunque di farla più avanti, quando la faremo andremo a modificare questo piano, inserendo anche eventualmente la sala civica. Ecco, c'è da dire che ultimamente la sala civica di via Don Stucchi è molto più utilizzata rispetto a qualche anno fa, per cui stiamo riuscendo a valorizzarlo in questo modo, la sala civica, perché prima c'era sostanzialmente una sola associazione, adesso ci sono diverse associazioni che hanno la sede e che utilizzano fattivamente, quotidianamente, quella sala, oltre a utilizzarla anche ad esempio per le attività pomeridiane di Battil 5, dei compiti per i bambini delle scuole, per cui è un po' anche per questo che in questo momento non prevediamo l'alienazione della sala civica. Ecco. Interventi su questo punto? Se non ci sono interventi, metto in approvazione il piano per la valorizzazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare. Contrari? Astenuti? Simonetti, Bassani, De Capitani? Favorevoli? Tutti gli altri. Metto anche in votazione l'immediata esecutività della delibera. Contrari, astenuti, favorevoli, unanimità. Grazie. Punto numero 6, modifica al programma triennale lavori pubblici 2022-2024 ed elenco annuale del 2022. Qui sì, invece che abbiamo qualcosina, lascio la parola all'assessore Fumagalli per la presentazione del punto.
Abbiamo messo in campo una serie di progettualità che abbiamo visto poi insieme anche in commissione urbanistica, visto che diciamo su varie parti del nostro paese abbiamo deciso di intervenire con una serie di progettazioni anche in funzione del PNRR. Le varie opere candidate ai bandi in alcune di queste superano il valore di 100.000 euro e quindi è sorta la necessità di inserirle per l'appunto nell'elenco del programma triennale delle opere pubbliche. Inizio ad illustrarvele velocemente. La prima è l'installazione dei pannelli fotovoltaici presso il polo scolastico, bando di rigenera di Regione Lombardia e un intervento di 137.000 euro. Il secondo che vedete è stato inserito in quanto opera sempre candidata ai bandi, ma inferiore a questa cifra, che è la riqualificazione della copertura dell'edificio del Buttello per la rimozione dell'amianto, della filanda. La riqualificazione invece del marciapiede di via Kennedy, che è nella zona Grani Marmi, e anche questa rientra nel piano per 195.000 euro. La realizzazione del marciapiede di via Colombo, anche questa per bando del Ministero dell'Interno, per 210.000 euro. Il rifacimento della copertura del municipio e delle associazioni con l'installazione dei pannelli fotovoltaici, quindi un recupero anche a livello di efficientamento energetico, come d'altro canto il primo esposto sulla scuola, questo per un valore di 150.000 euro. E vediamo anche la riqualificazione del centro sportivo comunale, questo è un bando rigenerazione urbana del Ministero dell'Interno che non trovate all'interno dell'elenco per diciamo al nostro elenco per il programma triennale dei lavori pubblici, in quanto per poter partecipare a questo bando ci siamo uniti ad altri comuni perché bisognava raggiungere un numero di 16.000 abitanti totale e pertanto rientra nel piano triennale delle opere del comune di Olginate, che è il capofila del gruppo. Questi sono gli interventi che poi in un secondo momento Marco presenterà, che abbiamo inserito nel DUP e che allo stesso tempo sono stati inseriti nel piano triennale delle opere. Vogliamo già dire, in realtà
no, lo diciamo dopo.
Esatto.
Grazie. Come sapete, nel piano triennale delle opere vanno le opere sopra i 100.000 euro, obbligatoriamente, esatto, per legge, per cui la modifica è dovuta soprattutto a questa. Ecco. Interventi su questo punto? Ne abbiamo già parlato anche in commissione urbanistica. Come ho detto anche forse l'altra volta, nell'ultimo consiglio vi siamo trovati a parlare del bando, quello per la rigenerazione urbana dei centri sportivi. Stiamo cercando un po' di farci trovare pronti per tutti i vari bandi che stanno uscendo e che usciranno. Stiamo anche un po' seminando qua e là nei vari bandi, sperando di riuscire a raccogliere il più possibile nei prossimi mesi barra anni. Diciamo che queste opere speriamo che vedano la luce da qui a qualche mese, probabilmente sarà qualche anno, vediamo, ci auguriamo di prendere tutti questi soldi su cui stiamo puntando e continueremo a lavorare in questo senso. Interventi? Simonetti.
Ho letto sulla stampa che davano già per assegnati, addirittura incamerati, 1.200.000 euro relativo al centro sportivo, eccetera. È così, ovviamente.
Magari.
No.
Magari.
No, perché ho detto, io in commissione mi sembrava di aver capito un'altra cosa, però, ok. Sono interventi importanti. L'installazione del fotovoltaico sulla scuola forse arriva con 20 anni di ritardo, ma bene che arrivi. L'unica cosa che vedo, vabbè, è dentro nel DUP, vedo priorità media. Secondo me il fotovoltaico sulla scuola dovrebbe essere priorità altissima, vista la crisi energetica che c'è, ma sono questioni di dettaglio, insomma. Le opere mi sembrano assolutamente importanti. Spero, auspico, anche se poi nella tanta carta che ho visto un qualcosa che riguarda anche la palestra, che prima o poi anche la palestra sia oggetto, anche se ripeto ho visto un qualcosa però, 2000 pagine insomma, che anche la palestra sia oggetto di un focus, di un'attenzione per arrivare evidentemente a fare tutto il possibile per metterla in campo, ritrovare le risorse, studio di fattibilità, eccetera. Quindi tutte queste opere le abbiamo viste anche in commissione urbanistica. Io personalmente ho suggerito l'ampiezza delle ciclopedonali più ampie rispetto a quelle da progetto, almeno un metro e mezzo da considerare in un flusso, perché se fosse di 2,5 metri potrebbe essere considerata a doppio senso. Poi evidentemente gli spazi sono quelli che sono, però se si riuscisse almeno a fare 1,5 metri potrebbe essere anche maggiormente attrattiva da un punto di vista di punteggi, assegnazioni, finanziamenti e quant'altro. Quindi sono sicuramente opere importanti, noi non faremo mancare il nostro voto su queste opere, ovviamente vigileremo affinché sia fatto tutto il possibile per ottenere queste risorse, per metterle a terra, come diciamo, diciamo nella pubblica amministrazione, nell'interesse evidentemente dei cittadini. Insomma. Quindi un voto positivo da parte nostra, ben augurante, ma sempre con evidentemente quell'attenzione che ci compete anche come ruolo di gruppo di opposizione, e continueremo a vigilare. Insomma, ecco, però le opere che sono state pianificate le consideriamo importanti.
Grazie, se avete grazie dell'aiuto, se avete modo anche di, di spingere nei bottoni corretti, diciamo che è sempre gradito un aiuto, anche poi se si spera sempre che non serva in questo senso. Volevo solo dare, prima di lasciare la parola a Simonetti, diciamo così, una piccola notizia a Simonetti, che parla giustamente di palestra, perché ha letto da qualche parte. Diciamo che ci stiamo lavorando, nel senso che abbiamo candidato a un bando di progettazione anche la progettazione di eventuale palazzetto dello sport, nel senso che è uscito un bando del Ministero che finanzia la progettazione, non l'opera, ma la progettazione, che però comunque è uscito, e ovviamente aveva la scadenza dopo una settimana, come al solito, siamo corsi, abbiamo fatto un piccolissimo preventivo e abbiamo candidato la cifra necessaria per la progettazione, poi dopo ci sarà tempo eventualmente per mettere in campo l'effettiva progettazione, se mai verrà finanziata. Anche lì si parlava di quasi 200.000 euro solo per la progettazione, per cui ci sarà tempo, ecco, diciamo che ci stiamo lavorando, qui è proprio solo meramente teoria in questo momento, però un primo passo perlomeno è stato fatto. Longhi.
Come gruppo di maggioranza volevamo sottolineare l'importanza di queste opere, sono opere molto importanti che riescono a risolvere alcuni problemi del Paese, ma soprattutto un complimenti alla Giunta e all'amministrazione comunale che ha pronta i progetti ed è pronta a partecipare ai bandi, speriamo vada tutto bene, e visto che anche i tempi, da quanto diceva il Sindaco, sono abbastanza brevi, speriamo che siano brevi e si arrivi a queste realizzazioni.
Grazie, altri interventi? Allora metto in approvazione la modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, elenco annuale 22. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità. Metto anche in votazione l'immediata esecutività della delibera. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità. Grazie. Punto numero 7, articoli 151 e 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, il numero 267, approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato DUPS 2022-2024. La parola all'assessore D'Angelo.
Allora, questi due punti, quindi il punto numero 7, poi vedremo anche il punto numero 8, sono strettamente collegati, perché adesso andiamo sostanzialmente ad approvare il DUP, che è il documento unico di programmazione, che è l'attività, come dire, preliminare rispetto alla redazione del bilancio di previsione, quindi sono collegati. Allora, sappiamo ormai tutti che cos'è il DUP e dell'importanza che ha un documento di guida strategica. È composto principalmente da due parti. La prima parte è una parte sostanzialmente descrittiva, dove viene fatta un'analisi della situazione interna e esterna dell'ente. Vi do proprio qualche numero, giusto per dare, come dire, l'importanza anche al punto. La popolazione residente al 31/12/2020 erano 3.418 cittadini, meno 21 rispetto all'anno precedente. E questo sicuramente è un dato che ci deve far riflettere sull'effetto che ha fatto il Covid nel 2020, perché nel 2019 il calo demografico era di 7 cittadini, il saldo negativo tra nati e deceduti. Nel 2020 è stato di 21, quindi adesso siamo, mi aggiorna, 3.438, giusto? Quindi siamo cresciuti fortunatamente di 20 cittadini, quindi dai, è un dato positivo. Questo chiaramente non è contenuto nel DUP, perché nel DUP si riportano i dati di fine 2020, quindi è un aggiornamento in tempo reale. Poi vengono indicate come sono gestiti i servizi pubblici. Come sapete, abbiamo dei servizi gestiti in forma diretta, quindi direttamente dal personale comunale. Alcuni sono in forma associata mediante accordi o convenzioni con altri comuni, per esempio centro di raccolta, il trasporto scolastico, eccetera, e altri infine gestiti con società partecipate, Silea, Rai Rete Holding, Impresa Sociale Girasole, eccetera. Poi c'è tutta una sezione sulla sostenibilità economico-finanziaria dell'ente, che poi si ricollega in parte anche al bilancio di previsione. Il fondo cassa a fine 2020 era di 719.000 euro, abbiamo sempre rispettato tutti i vincoli di finanza pubblica e il bilancio è sostanzialmente in equilibrio, non abbiamo particolari problemi. Abbiamo un fondo di cassa sufficientemente grande per sopportare le ordinarie esigenze e non prevediamo l'uso del fondo di anticipazione di cassa. La seconda parte invece è una parte un po' più programmatica, definiamola anche politica. Si parla di entrate e di uscite, qui non entrerò tanto nel merito perché lo vedremo poi nel bilancio, comunque sulle aliquote le abbiamo già approvate prima, quindi quello che vi posso già anticipare è che sostanzialmente le entrate sono uguali a quelle dell'anno scorso. Le spese, parlo di spesa corrente, aumenta sempre di più purtroppo, però vedremo dopo che abbiamo chiaramente trovato un equilibrio e un buon compromesso e ripeto, il bilancio è in equilibrio. Nell'ultima sezione ci sono i principali obiettivi delle varie missioni e sono oltre 40 missioni che chiaramente l'amministrazione con la collaborazione degli uffici comunali cercherà di portare a termine in questo triennio, perché ricordiamoci che il documento unico è sempre riferito al triennio 2022-2024. C'è anche, dimenticavo, la sezione delle opere, che ha appena detto Barbara, e oltre a queste, appunto, che abbiamo inserito e candidato per i bandi, c'è anche un'ultima opera, per cui magari, Barbara, ti ripasso la parola, che appunto è inserita tra le opere nel DUP.
Sì, anche questa opera che abbiamo presentato durante la commissione urbanistica, per i presenti durante la commissione, è un'opera finanziata con il bilancio di previsione 2022 e che è la messa in sicurezza e idrogeologica di Via Volta. Parliamo della parte superiore, ma di fatto l'intervento serve poi per salvaguardare tutta la strada fino alla piazza San Giorgio, e sappiamo che l'acqua, quando scende da Via Volta, arriva anche in Via Colombo, quindi un intervento necessario che parte dal termine della mulattiera che scende da Biglio, con un primo intervento. Un secondo punto sarà sicuramente sopra la Baita, dove interverremo per diciamo salvaguardare tutta la parte che scende dalla costiera sopra la baita, e verranno fatte una serie di vasche e di interventi al fine di diciamo evitare che tutta l'acqua proveniente dalla collina arrivi fino a Piazza San Giorgio. Questo intervento ci permetterà anche di fare una serie di sottoservizi sulla strada e di completare la strada con la sua asfaltatura. Questo intervento attualmente è in fase di progetto definitivo esecutivo e puntiamo a metterlo in campo prima dell'estate, speriamo.
Ecco. Bene, grazie. Ci sono interventi su questo punto? Bassani?
La mulattiera verrà toccata o rimarrà intatta?
No, partiamo proprio da dopo la mulattiera, quindi iniziamo già dalla strada asfaltata, diciamo. Partiamo da lì, sì, perché in realtà è un aspetto legato alla regimentazione delle acque, e quindi da lì verrà fatta una griglia all'arrivo della mulattiera e poi da lì si partirà con tutto l'intervento.
Sì, verranno fatti dei piccoli interventi collaterali anche con il gruppo di protezione civile sulla regimentazione idraulica dell'acqua che scende dalla mulattiera di Biglio, perché è vero che l'obiettivo è prenderla sotto, ma facendo questo lavoro abbiamo fatto anche dei sopralluoghi insieme al geologo che ci ha fatto vedere 2 o 3 punti su alcuni interventi su cui possiamo intervenire per far sì che non tutta l'acqua scenda lì, ma riusciamo un po' a spostarla anche esatto. Nei piccoli rigagnoli che ci sono già presenti. Altri interventi, Simonetti?
Velocissimo, l'auspicio nostro è che l'intervento lì sulla mulattiera sia fatto evidentemente con un criterio, cercando di salvaguardare la vecchia strada e quello che rappresenta, insomma. Noi su questo punto ci asterremo nell'attesa evidentemente dello sviluppo delle progettualità che ci sono. Come dicevo prima, vabbè, il DUP è stato bollato in tanti modi, il libro dei sogni, burocrazia, eccetera. L'auspicio è che non tutto sia identico da un punto di vista di priorità e comunque che gli interventi, insomma, vengano fatti. Ecco, quindi il nostro sarà un voto di astensione. Ho visto che le varie progettualità sono tutte a livello di fattibilità, sono tutte interne, rimarranno tutte interne comunque.
Quali progettualità?
Le varie che abbiamo visto prima.
No, sono alcune state fatte dai progettisti
Servizio
esterni.
Servizio di illuminazione pubblica, progetto fattibilità tecnico-economica, a livello di progettazione sto guardando.
Quello è un project financing.
Tutte progetto di fattibilità, tutte 5.
Sì.
Energetico, via Kennedy, via Colombo, copertura scuola, illuminazione pubblica.
Sì, al momento sono tutti studi di fattibilità, a parte illuminazione pubblica che è un project financing che fatto da un'impresa esterna che adesso siamo in fase...
Farà anche il progetto.
Esatto, siamo in fase di aggiudicazione, chi si aggiudica la gara, adesso c'è già stata fatta la proposta della provincia di assegnazione, di aggiudicazione della gara, si è presentato solo un operatore, farà anche il progetto definitivo esecutivo.
Ho visto che è tutto sua.
Sì, sì, sì. Cioè, al momento prevediamo di farli tutti su, anche perché al termine dell'emergenza Covid tutte queste cifre passano per forza da sua sostanzialmente.
Quindi faccio per esempio marciapiede in fregio via Kennedy, che adesso è un progetto di fattibilità, è responsabile unico del procedimento Rigamonti Alessia, rimarrà in capo all'ufficio tecnico per la progettazione negli stadi successivi.
No, allora, questi progetti, in particolare quello del marciapiede di via Colombo e quello di via Kennedy del Grani Marmi, sono stati fatti degli studi di fattibilità dei progettisti esterni a cui è stato dato l'incarico dall'ufficio tecnico. Sono studi di fattibilità. Nel contributo richiesto ai vari bandi è anche prevista la copertura finanziaria per lo studio.
Chi ha fatto fattibilità completerà la progettazione.
Potrebbe essere così, sì.
Va bene.
Altri interventi? Allora, se non ci sono interventi, metto in approvazione l'aggiornamento al DUPS 2022-2024. Contrari? Astenuti? Simonetti, Bassani, De Capitani. Favorevoli tutti gli altri. Metto anche in votazione l'immediata esecutività della delibera. Contrari, astenuti, favorevoli, unanimità. Grazie. Dopo il noto aggiornamento, approvazione del documento unico di programmazione DUP e del bilancio di previsione per gli esercizi 22-24. La parola all'assessore D'Angelo.
Ecco l'ultimo passaggio del quale accennavo già prima, il bilancio di previsione. Allora, chiaramente questo è il punto d'ordine del giorno più importante di oggi, è lo strumento di programmazione per questi tre anni, è affiancato, come dicevo prima, dal DUP, dove vengono definiti le azioni e gli obiettivi. Chiaramente, proprio come dice il bilancio, è un bilancio di previsione, quindi sono delle previsioni che vengono fatte durante l'anno, ma poi chiaramente vengono adattate in base a quello che succede nel corso dei mesi. Quindi verranno poi fatte delle variazioni. La cosa importante chiaramente è rispettare il principio principe del bilancio, che è il pareggio. Allora, qui vabbè, è uno schemino che proietto ormai da anni, in realtà perché volevo sottolineare il fatto che rispetto a una società che ha una contabilità economico-patrimoniale, la contabilità del comune è profondamente differente, perché è una contabilità finanziaria di competenza che richiede quindi degli equilibri diversi e purtroppo la parte corrente, quindi la parte di funzionamento dell'ente, è sempre più difficile da far quadrare, perché ahimè le entrate sono sempre più o meno stabili mentre le spese aumentano ogni anno. Lo vedremo anche dopo banalmente con le bollette che quest'anno probabilmente avranno un aumento esponenziale, ma diciamo che è uno dei tanti aspetti. In realtà ci sono anche dei capitoli ancora più importanti. Quindi questo per dire che la cosa importante chiaramente è definire un equilibrio nella parte corrente e poi passare alla parte capitale. Qui ho voluto riportare quello che in realtà è il bilancio reale del nostro comune, quindi i titoli di bilancio e i titoli di entrata e di spesa. I primi tre titoli sono le entrate correnti, quindi sono il titolo 1, sono le entrate tributarie, le vedete nella seconda colonna, competenza anno 2022. Il titolo 2 sono i trasferimenti statali, anzi i trasferimenti correnti. Il titolo 3 le entrate extratributarie e così via tutti gli altri. Diciamo, la cosa importante è questa seconda slide, che fa vedere l'equilibrio di bilancio, quindi l'ultima riga, per intenderci, dove vedete tutti questi zeri, significa che non ci sono differenze tra le entrate e le uscite, quindi il bilancio è stato chiuso sia chiaramente in parte corrente che in parte capitale, che è questa seconda pagina. Quindi ecco, il bilancio può sembrare una formalità, ma in realtà ogni anno è sempre una sfida da chiudere per i motivi che ho detto prima. Quindi ecco, ho voluto riportarvi questi prospetti. Allora, prima ho saltato velocemente la sezione delle entrate del DUP per darvi qualche numero adesso. Allora, l'IMU incasseremo circa, o meglio abbiamo previsto di incassare 460.000 euro, che è allineato a quanto abbiamo incassato nel 2021. Sono 14.000 euro in più rispetto al bilancio di previsione dell'anno scorso, ma ripeto, è allineato a quanto abbiamo incassato l'anno scorso. L'IMU degli anni precedenti, questi sono in base agli accertamenti che abbiamo emesso e che emetteremo durante l'anno. Addizionale comunale IRPEF sostanzialmente invariata a questa cifra, 430.000 euro. La TARI 296,2. La TARI degli anni precedenti ormai è sostanzialmente, sì, l'evasione degli anni precedenti è mai molto bassa. Ho anche una precisazione da fare sull'IMU, che tutti questi accertamenti degli anni precedenti in realtà stanno poi dando i loro frutti, nel senso che tra fine anno scorso e i primi mesi di quest'anno abbiamo incassato anche delle posizioni abbastanza grosse che avevamo già accertato negli anni passati. Quindi diciamo che l'attività di accertamento non si esaurisce nel indicarlo a bilancio, ma poi va avanti nelle sedi opportune e fortunatamente a volte in primo, secondo e addirittura in Cassazione, ma riusciamo ad incassare. Oneri di urbanizzazione sono previsti 110.000 euro, quindi di più rispetto all'anno passato. perché sta partendo il piano di lottizzazione qui a Valgrighentino, e il fondo di solidarietà, che è il fondo che lo Stato divide verso tutti i comuni, come vedete più o meno è stabile rispetto all'anno scorso, quindi sono 557.000 euro. Questa è, ho voluto darvi proprio solo qualche dato su delle uscite che abbiamo, per esempio il trasporto scolastico, quest'anno abbiamo messo a bilancio 116.000 euro, che sono 26.000 euro in più rispetto all'anno scorso. Questo per via delle sanificazioni straordinarie, eccetera, che mi auguro e spero che a breve potremo togliere, o perlomeno ridurre, ecco. Questo pensate che solo 2-3 anni fa... Però qui c'è. Si è aggiornato? Ok. E vi stavo dicendo, pensate che il trasporto scolastico solo 3-4 anni fa spendevamo circa 75.000 euro, quindi siamo passati a veramente ad aumentarlo in maniera esponenziale, ma perché, ripeto, tra distanziamento, sanificazioni e tutto il resto sono dei soldi che dobbiamo spendere in più. Manutenzione, vedete, delle strade, degli immobili, sono 35 per gli immobili, 37 per le strade. Eliminazione delle barriere architettoniche, 11.000 euro, questi sono collegati agli oneri di urbanizzazione che abbiamo visto prima. Il verde, abbiamo deciso di incrementare ulteriormente quello che è destinato. Anche qui c'è stato nel corso degli anni un aumento costante, penso che l'effetto poi si sia anche, spero, visto sul territorio. E qui arriviamo un po' al punto dolente che ho già accennato prima, bollette, acqua, luce, gas. Allora, abbiamo prudenzialmente aumentato del 20% il capitolo di spesa di queste bollette. Il 20% può sembrare poco perché in realtà gli aumenti sono esponenziali, probabilmente in particolare sulla parte del gas aumenteranno, per quello che ci riguarda, quasi del 100%. Perché è stato fatto il 20%? Perché in realtà la parte della luce, abbiamo visto una mancata variazione, perché nel corso dello scorso anno sono state fatte delle opere di efficientamento energetico. Quindi probabilmente il costo della materia è più alto, ma sprechiamo meno energia. Quindi a livello di bollette siamo più o meno allo stesso livello dell'anno passato. Sul gas invece l'abbiamo visto. Il 20%, ripeto, è prudenziale, adesso dovrebbero arrivare dei fondi governativi a ristoro che ci aiuteranno a, come dire, a sopperire a queste maggiori spese, però ecco, se ci fosse poi la necessità saremmo comunque pronti a aumentare il capitolo. Abbiamo preferito non aumentarlo esponenzialmente, ma anche per evitare di bloccare delle risorse a bilancio che poi magari potevano servirci per altre cose. Anche perché, ripeto, la quota luce, in realtà le prime bollette che ci sono arrivate sono stabili rispetto all'anno scorso, quindi non abbiamo avuto un aumento così importante. Ultima cosa, era solo per sottolineare comunque anche l'impegno sul settore sociale che il Comune mette ogni anno, perché abbiamo previsto anche per quest'anno 140.000 euro verso l'impresa sociale Girasole, che sono 5.700 euro in più rispetto all'anno passato. Questa è un po' lo specchietto riepilogativo di tutte le spese correnti che abbiamo previsto. Qua, vabbè, vengono raggruppate in macroclassi, però è proprio giusto per dare un colpo d'occhio di quanto il Comune spende per i vari settori. Quindi istruzione, diritto allo studio, sviluppo e tutela del territorio, politiche sociali sono sicuramente le voci che impegnano di più il nostro bilancio. Ultimo specchietto che mi piace sempre fare è sul debito che è in continua e costante diminuzione. Come avevo già detto l'anno scorso, in realtà il salto più importante lo avremo nel 2025, quando andrà a terminare l'ammortamento di un debito. Però ecco, ripeto, la cosa importante, questo lo si vedeva anche nel DUP prima, non ho pubblicato la slide, però se fate passare le pagine si vede, anche l'indebitamento proprio dell'ente a livello percentuale sta continuando a calare, e quindi è sicuramente un buon segnale. Ecco, questa è un po' la finestra e una presentazione del nostro bilancio a grandi numeri.
Grazie, direi un bilancio che, nonostante le difficoltà che abbiamo sentito, un bilancio che comunque non taglia nulla dal punto di vista dei servizi, della manutenzione, del verde, del sociale, anzi che aumenta tutte queste voci, per cui dal nostro punto di vista è un bilancio ampiamente positivo anche per il 2022. Speriamo di poterlo migliorare ancora per tutto l'anno, anche grazie comunque al lavoro degli uffici, che si sta rilevando ottimo anche a seguito un po' della riorganizzazione e dell'aumento del personale che siamo riusciti a fare negli scorsi anni. Interventi? Simonetti.
Velocissimo. Penso che nel momento che stiamo vivendo, con una pandemia in corso, speriamo verso la fine, comunque in corso, con una crisi energetica devastante, una guerra alle porte e tutto quello che ne consegue, i bilanci delle pubbliche amministrazioni in questo periodo non possano che essere molto previsionali, insomma. Io ho sentito di aumenti di pubbliche amministrazioni che per l'elettricità si attestano intorno al 60% e per il gas del 100%. E quindi evidentemente ci si dovrà mettere mano. A seguito di queste situazioni, l'auspicio da parte del nostro gruppo è che non venga meno l'aiuto che il Comune deve dare alle fasce più deboli. A seguito di una lunga, devastante pandemia non ancora finita, l'auspicio da parte nostra è che quel capitolo di 19.000 euro, se non erro, legato a sport e attività giovanili, possa essere implementato, perché lo sappiamo, insomma, a seguito di questo periodo tanti giovani, ma non solo i giovani, ma tanti giovani hanno voglia di fare, di uscire, di fare sport, eccetera, eccetera. E questo, secondo me, le pubbliche amministrazioni e anche la nostra possono e devono fare. Discorso scuola, a cui noi teniamo molto e che ritoccheremo anche nel corso dell'anno e più avanti, ci teniamo molto, prendiamo atto che c'è questo tentativo per quanto riguarda la progettazione, bene, continueremo evidentemente a cercare di dare il nostro apporto affinché il problema palestra prima o poi venga incanalato verso un percorso di soluzioni. Detto ciò, il nostro sarà un voto di astensione al bilancio.
Grazie, condivido l'intervento di Simonetti sullo sport. Ci stiamo lavorando, so che in partenza Anna Clara lo sa il progetto del tennis per le classi prime, e al di là di queste spese, anche diciamo così, in parte corrente, ci sono anche le spese in parte con fatica, ma ce l'abbiamo fatta. Sono anche in partenza le spese in conto capitale, perché lo vedremo poi nel prossimo consiglio, quando andremo a approvare il consuntivo e quindi applicare l'avanzo, e vedremo l'investimento che faremo poi grazie al bando sport outdoor che abbiamo ottenuto dalla Regione Lombardia per la palestra all'aperto che realizzeremo al parco giochi di Via Selvetta. Altri interventi? Bassani.
Sì, riferito allo sport. Tutte queste attività che vengono proposte alle scuole sono molto interessanti e importanti. Poi l'accettazione e la messa in pratica diventa sempre molto problematica per il numero degli insegnanti che sono sulle classi, eccetera. È importante, secondo me, incentivare queste proposte, sia per quanto riguarda la musica, come avete fatto, sia per quanto riguarda appunto queste attività di sport. Potrebbe anche essere, visto che ci sarà la palestra all'aperto, magari anche un mini corso potrebbe essere con qualche classe più grande per insegnare ai bambini come si utilizzano come si utilizza questa palestra all'aperto. Magari proprio dei percorsi, andare con la scuola su, ecco, incentivare un po' questo aspetto, e aumentare anche il budget sulle politiche giovanili. Abbiamo fatto un incontro con la commissione e le cose sul piatto sono molto interessanti. Bisognerebbe davvero avere più disponibilità finanziaria per poter far qualcosa in più.
Sì, sulle politiche giovanili appunto ne avete parlato in commissione, sapete che partirà, anzi è partito il nuovo progetto Young che sostituisce, implementa il progetto Workstation e siamo riusciti a insieme agli altri comuni, insieme all'impresa Girasole, a presentare questo nuovo progetto Young al bando di fondazione, al bando welfare di fondazione comunitaria, dal quale abbiamo ottenuto il raddoppio delle risorse che è messa a disposizione dai comuni, per cui sicuramente ci sarà uno sviluppo, un'implementazione dal punto di vista dei politiche giovanili in questo senso da qui ai prossimi almeno 2 anni, che è il tempo del bando welfare, ma poi con l'intenzione dei comuni, anzi faccio un passo indietro, era già intenzione dei comuni implementare comunque il progetto Young in questo senso. Poi è stato ottenuto il finanziamento del bando welfare, siamo riusciti a finanziarlo in quel modo, ma quindi c'è già la volontà dei comuni di andare avanti in questo senso. Altri interventi? Allora metto in approvazione appunto l'approvazione del documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 2022-2024. Contrari? Astenuti? Simonetti, Bassani, De Capitani? Favorevoli? Tutti gli altri. Metto anche in votazione l'immediata esecutività della delibera. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità. Grazie. Punto numero 9, approvazione della convenzione tra il Comune di Alginate e il Comune di Valgregentino per l'acquisto di posti in convenzione presso l'asilo nido comunale. La parola all'assessore Milani Rosarita.
Allora, sostanzialmente questo è un rinnovo della convenzione già in essere ormai dal 2019. Il Comune di Valgregentino appunto ha stipulato questa convenzione con il comune di Olginate per poter avere dei posti per i bambini residenti nel comune di Valgregentino. Scadrà adesso a luglio 2022, fine anno scolastico, e quindi la rinnoviamo per altri 3 anni. Sostanzialmente la convenzione rimane invariata, c'è un piccolo differenza rispetto al costo posto di convenzione. Il Comune di Olginate ci chiede 30 euro per bambino anziché i 25 che sono stati in questi anni passati. Attualmente i bambini residenti a Valgregentino iscritti all'asilo nido di Olginate sono 21, un numero significativo direi. La convenzione, ricordo, che dà la possibilità alle famiglie di Valgregentino di accedere al servizio asilo nido con la stessa retta, stesso costo buoni pasto dei residenti, e inoltre il fatto di essere convenzionati con un comune permette alle famiglie l'accesso alla misura regionale nidi gratis. Niente, sostanzialmente, ripeto, rimane uguale e la riproponiamo per altri 3 anni. Ne avevamo parlato anche un attimino in commissione.
Benissimo, aggiungo solo, appunto, diceva 21 bambini, che i bambini iscritti sono in continuo aumento, perché siamo partiti quando abbiamo fatto la prima convenzione 3 anni fa, che erano 6 o 7 il primo anno, poi sono andati in continuo aumento fino ai 21 degli iscritti di quest'anno. Questo forse rappresenta che un po' l'effettiva necessità delle famiglie è avere un asilo nido che copra il servizio tutto il giorno, dal mattino presto al pomeriggio, e non quel servizio che c'era prima, che era il centro prima infanzia, che occupava solo quelle 2 o 3 ore in mattinata che per normativa erano previste dal centro prima infanzia. Quindi dal nostro punto di vista proponiamo appunto il rinnovo di questa convenzione, perché vediamo comunque un servizio che le famiglie chiedono, usufruiscono e continuano a voler per i propri figli. Interventi? Sì, Bassani.
Avevamo parlato di questa convenzione, ci sembra ottimale, anche perché riaprire quello di Valgregentino con i costi che ci sono risulta veramente impossibile, quindi per noi va bene.
Investiamo volentieri le stesse cifre che investiamo prima per un servizio che però effettivamente è utilizzato rispetto a quello di prima, perché l'ultimo anno del centro prima infanzia ricordo che c'erano 8 iscritti, di cui forse, se non ricordo male, 2 o 3 che non erano neanche residenti, per cui di fatto Valgregentino.
Alla fine, mensilmente alla famiglia cosa costa? Più o meno, dipende dalle ore che rimane.
Che no,
io per esempio pago
io sono sfigato, mi sta dicendo che io sono sfortunato.
Una parte a carico della famiglia la copre poi la regione.
Comunque ISE pieno 500 poi. A ISE pieno 500 a tempo pieno.
Tempo pieno.
Mi sa anche di più.
Attualmente c'è 500 euro di smemoria, non ricordo.
Sì.
La famiglia, sì. Le famiglie hanno anche la possibilità della richiesta del bonus che è pari a 272 euro al mese. La anticipano alla cooperativa perché le rette vengono introitate direttamente dalla cooperativa e poi hanno il ritorno da parte del bonus di 272. Diciamo che lo Stato, la Regione, l'Inps in questi anni stanno intervenendo rispetto ai costi degli asili nido.
E di fatto vediamo che le iscrizioni agli asili nido sono comunque aumentate. Il nido di Olginate ha una capienza di 60 bambini più il 20% di legge, quindi arrivano ad avere 70-72 bambini pieni.
Altri interventi? Allora, metto in approvazione la convenzione tra il Comune di Vagregentino e di Olginate per l'acquisto di posti in convenzione per l'asilo nido di Olginate. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità. Metto anche in votazione l'immediata esecutività della delibera. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità. Grazie. Ultimo punto, convenzione relativa al conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante sua ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 e seguenti. E come sapete, per quanto riguarda i comuni non capoluogo è obbligatorio ricorrere alla centrale di committenza per le gare sopra soglia e noi aderiamo volentieri alla convenzione della provincia della provincia di Lecco, come già siamo aderenti in questo momento. Il suo, la provincia di Lecco, che Simonetti conosce molto bene, ha fatto questa proposta di rinnovo della convenzione che sostanzialmente viene modificata in alcuni punti, vengono specificati meglio i compiti sia della provincia che del comune e vengono modificate le quote un po' di partecipazione. In questo caso a un comune come al nostro, a comuni vengono richieste il 15 centesimi per abitante nella parte fissa e per quanto riguarda la parte variabile un contributo in base al valore della gara che si va ad effettuare, in particolare lo 0,44% dell'importo a base di gara per affidamenti fino a 500.000 euro, lo 0,22% per la quota superiore ai 500.000 fino ai 2 milioni di euro e lo 0,11% per la quota superiore ai 2 milioni di euro. È una convenzione che va indirizzata a tutti i comuni ma anche altre forme associative della provincia e altri soggetti aderenti, ovvio, per quanto ci riguarda interessa ai comuni chiaramente, quindi per noi nella parte fissa 0,15% sono in circa 500 euro all'anno più eventualmente appunto la parte variabile in caso di gare. L'altra differenza che c'è è che la provincia si fa carico delle spese per la nomina della commissione in caso di gare fatte con il criterio per l'offerta economicamente più vantaggiosa. Direi che non aggiungo altro se non che fino adesso ci troviamo bene con la sua di Lecco, per cui continuiamo volentieri con questo servizio offerto alla provincia. Interventi? Simonetti?
Noi voteremo ovviamente a favore. Allora, solo una domanda che dovevo fare prima, ma mi sono un attimino perso. Noi siamo in registrazione adesso come consiglio e poi cosa succede? Alla fine si interrompe, rimane su YouTube visibile?
Rimane l'audio, viene sempre messo
l'audio
sul sito del comune. Il video resta su YouTube.
Per quanto tempo?
Per sempre sostanzialmente.
Ah, ok, perfetto. Quindi uno vuol vedere la seduta di 6 mesi fa, va, se lo cerca.
Assolutamente sì, quelle che abbiamo registrato sostanzialmente. Sì, certo. Poi facciamo anche, se si va sul sito del comune, quando c'è nella pagina dove c'era l'audio abbiamo anche inserito il link del video della seduta, per cui dal sito
quindi
del comune.
Quello rimane?
Rimane, sì.
Perfetto, grazie.
salvo problemi informatici che mi auguro non ci siano, però YouTube è abbastanza sicuro, nel senso che non si scappa da lì. Se non ci sono altri interventi su questo punto, metto in approvazione la convenzione relativa al conferimento della funzione di stazione unica appaltante. Contrari, astenuti, favorevoli, unanimità. Metto anche in votazione l'immediata esecutività della delibera. Contrari, astenuti, favorevoli, unanimità. Grazie, la seduta termina qui, buona serata a tutti e alla prossima.